Davide Giacalone, che ci ha raggiunti. Buongiorno Davide, buon giovedì.
Buongiorno,
buon lavoro Davide. Partiamo dalla prima della stampa di oggi: crematorio Ucraina, Mariupol bruciati, i civili uccisi, il sindaco, 50 arsi vivi nell'ospedale bombardato. Il Papa bacia la bandiera giallo-blu giunta da Buce, ci arriviamo. E poi c'è l'apertura: allarme NATO, la guerra sarà lunga. Partiamo da qui.
Allora, la guerra sarà lunga cosa significa? Significa che i russi non sono capaci di vincerla e Putin non è capace di perderla. Siccome però questa è la condizione, gli ucraini resistono eroicamente, sostenuti dall'Occidente, e quindi quella guerra sarà lunga. Il punto è capire dove si potrà iniziare seriamente ad avere piegato la volontà dei russi, soprattutto di Putin. Adesso veniamo su alcune questioni economiche che sono legate, e quindi si possa effettivamente cominciare a negoziare, se non proprio con un cessate il fuoco, che sarebbe davvero prezioso e importante in questo momento, se non con un cessate il fuoco, quantomeno con una diminuzione dell'intensità delle stragi che mettono in atto i russi. Dalla realtà ucraina, quello che, diciamo così, le ultime ore restituiscono è che rispetto agli assedi alle città dove erano rimasti prevalentemente gli uomini, ma insomma questo non escludeva la presenza purtroppo di donne e bambini, e alle stragi che abbiamo visto, e alle cantine delle torture, e alle torture delle persone, e all'uccisione dei civili con le mani legate dietro la schiena, insomma tutto questo. Le ultime ore restituiscono anche le storie di bambini utilizzati come bersagli per le fucilate. Questo bambino Sasha, che avevamo conosciuto perché perso dalla nonna che era morta, quindi è rimasto da solo, e la madre, che lo aspettava in arrivo con la nonna, aveva dato l'allarme, è stato trovato in un fiume crivellato di colpi. Cioè non è che è morto perché è scoppiata una bomba, no, hanno proprio fatto il tiro a segno su Sasha, e bambini vengono violentati. Ora c'è un soggetto che non nomino perché c'è un limite a tutto, anche la mattina a quest'ora, dice: i bambini in fondo potrebbero essere felici in una dittatura. Quando la miseria mentale e morale delle persone supera questo livello, in effetti si potrebbe, diciamo, assegnargli ai loro violentatori, ai loro stupratori, dicendo: per favore, diciamo, almeno dargli da mangiare, ecco, due volte al giorno. Potrebbe essere un'idea vagamente ripugnante, e quindi la chiudo lì.
Occupiamoci delle tematiche più strettamente economiche. Più tardi lo faremo anche con il professor Nicola Borri dell'Università LUISS. Sono a pagina 2 del quotidiano La Repubblica. Rimborsi sui bond pagati in rubli. Il default russo ora è a un passo. Putin ha un mese di tempo per tornare ai versamenti in dollari previsti dai contratti. Nelle pagine interne del quotidiano Il Messaggero invece: Mosca più vicina al default, no ai bond pagati in rubli. E poi anche nelle pagine interne della Stampa: cadono le borse mondiali, la Russia verso il default.
Allora, è la seconda volta che ci siamo a questo, perché se ricordate, chi ha seguito questa faccenda, era già successo dopo il blocco delle sanzioni, che a fronte di una scadenza di 170 milioni di dollari di debito, i russi abbiano detto: noi paghiamo in rubli. E siccome noi qui, come ovviamente chiunque sappia leggere e scrivere sappia di cosa sta parlando, dicono: ragazzi, questo è il default, la Russia va in default. E allora cominciava dicendo: avete visto, mi diceva, invece pagano i rubli, vi hanno fregato. Mi hanno fregato un corno, perché ovviamente nel momento in cui tu non paghi secondo il contratto vai immediatamente in default tecnico, cosa che era successa e che è successa nuovamente ieri. Solo che la volta scorsa, dopo 24 ore, dicasi 24, se la sono fatta sotto, e hanno detto: no, diamo immediatamente mandato a JP Morgan di pagare le banche creditrici con dollari. Adesso cosa faranno? Perché è un mese il tempo massimo in cui c'è il default tecnico, dopodiché si passa al default punto e basta, cioè sei semplicemente fallito. cosa faranno, perché il tema non è solamente cosa decidi di fare, ma se hai i soldi per poter pagare. Perché è importante portare la Russia in default? Perché a parte la bancarotta morale nella quale Putin ha trascinato la Russia, quello che conta è anche il fatto che la bancarotta materiale renderebbe impossibile alla Russia, a qualsiasi cosa che si trovi in Russia, di accedere al mercato del credito. Osservo anche che, se prendete oggi sulla prima pagina del Financial Times, è anche un po' raccontata la storia di questa operazione default russo, e si ricorda che, sarebbe bello ricordarlo ai nostri che dicono sempre le stesse cose abbastanza campate per aria, l'Europa deve essere unita e sia finalmente protagonista, l'Italia deve farsi rispettare, tutti diciamo, luoghi comuni senza senso, però ricorda che questa roba qui è esattamente una iniziativa dell'Unione Europea, che è stata la Federal Reserve a seguire l'Unione Europea su questa strada che si dimostra efficacissima. E che, per la verità, dentro l'Unione Europea, per bandiera nazionale, sarebbe stata l'Italia a proporre questo, perché capita che a Palazzo Chigi si trovi un signore che è stato presidente della Banca Centrale Europea. Qualche volta studiare e conoscere quello di cui ci si occupa può dimostrarsi essere un vantaggio.
Andiamo sul Sole 24 Ore, debito giù al 147%, aiuti per 5 miliardi, Draghi, unità per emergenza e riforme. Questo è il titolo d'apertura, ma ci concentriamo sul via libera al documento di economia e finanza. Inflazione al 5,8% e PIL in calo al 3,1%. Il Premier, un tavolo anticrisi con le forze sociali.
Allora, il documento di economia e finanza che è stato varato ieri, in anticipo, ma insomma è bene che sia stato fatto in anticipo, contiene elementi interessanti, nel senso che il quadro di finanza pubblica nel suo insieme, posto naturalmente che abbiamo un debito mostruoso, ce lo portiamo dietro, il Covid l'ho aumentato, la guerra non giova, però nell'insieme è ancora un quadro accettabile, un quadro tra virgolette, molte virgolette, positivo. Per esempio diminuisce il rapporto fra il debito e il prodotto interno lordo, ma questo è un effetto dell'inflazione che aumenta il prodotto interno lordo nominale, cioè i numeri, mettiamola così, va. E, giustamente il governo, secondo me molto giustamente il governo, resiste alla pressione di pressoché tutti i partiti di aumentare il deficit, perché devi stare molto attento a non giocarti sempre subito tutto per rincorrere non si sa neanche che cosa, perché tanto comunque non riuscirai mai a compensare interamente l'aumento dei prezzi, quindi qualcuno si lamenterà sempre, e di fatti un decreto che ha annunciato sul prezzo dei carburanti o delle materie prime energetiche stanzia 5 miliardi, ha un margine in realtà di 9. L'inflazione che cresce e che morde i salari, aumenta e diminuisce il potere d'acquisto, è al 5,8, rivista al 5,8, in realtà con punte del 6,7, però ieri ha detto il ministro dell'economia, però quella reale, quella nostra, interna, è 2,5, il resto sono i carburanti, non è che uno può inseguire quelli, cioè non hai proprio gli strumenti, quindi ci sono questi quadri. Nell'insieme la previsione di crescita per quest'anno è il 3,1, 3,1% sarebbe un buon risultato. Tenete presente che quello che è acquisito, cioè sappiamo già essere fieno in cascina con la crescita dell'anno scorso, è un 2,5, quindi 3,1 significa che ci metti ancora uno 0,6, e quindi gli effetti recessivi del primo trimestre potrebbero diluirsi nel corso dell'anno. Tutto questo presuppone che si smetta di fare la guerra in Ucraina, e questo certamente non è nei poteri del governo, e soprattutto quando scrive il DEF, di poterlo stabilire.
Allora Davide, continuiamo a parlare di economia, andiamo sulla prima di Repubblica, parliamo della riforma del fisco, Lega e Forza Italia contro Draghi, il governo valuta la fiducia, questo è il titolo che troviamo in prima.
Guardi, la mia opinione è il governo metta la fiducia, tanto oramai, voglio dire, qui il concetto è questo, le forze di maggioranza sono affette da un grado di incoscienza e di inconsapevolezza straordinario, stanno ancora facendo la gara di due puntate fa, la gara al demagogo. non è vero la gran parte delle cose che agitano, e stiano anche attenti a una cosa, e mi riferisco in questo caso in maniera particolare sul tema fiscale al centro-destra. Stiano attenti a una cosa, perché se il ricatto al governo, la pressione al governo viene da voti in commissione, dove sono decisivi i loro esponenti, che sono tradizionalmente contro l'euro e contro l'Occidente perché sono filorussi, e stia attento il centrodestra, perché in questa parte del mondo e in un'Italia che è retta finanziariamente dalla copertura europea, se dovesse vincere una linea di quel tipo sarebbe la bancarotta italiana. Quindi stiano attenti, perché si fa gli spiritosi, però possono fare gli spiritosi solo perché il governo non cade. Ma se poi dopo lo fanno cadere, cosa facciamo? Diciamo, usciamo dall'euro, anzi usciamo dalla storia, usciamo dal mondo, usciamo di testa.
Per quanto riguarda il fisco, ritorno questo tema della fiducia, ma legato alla questione giustizia. Il giornale titola così: giustizia bloccata, no alla fiducia, Cartabia nella palude. Ritroviamo temi simili da Busto Arsizia Nola, le toghe si ribellano alle pagelle sulla carriera, ancora si parla di giustizia sulla stampa, la riforma del CSM rischia di saltare, Draghi sfida i partiti.
Allora, diciamo che casualmente è una forma di sostanziale par condicio, diciamo così. Abbiamo parlato del fisco e dei rischi che a mio avviso corre la centrodestra schierandosi su posizioni che sono fuori dalla ragionevolezza. E qui capita sulla giustizia in qualche modo al fronte di centrosinistra, perché quando uno sente dire, allora sapete, c'è un'iniziativa relativa al modalità di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, guarda che non gli frega niente a nessuno, è un tema di una banalità, di una piccolezza assoluta, riguarda gli interessi neanche di tutta la corporazione dei magistrati, ma di quelli fra loro che fanno carriera, diciamo così, candidandosi e facendo gli esponenti delle correnti. Quello che un po' di più, diciamo così, li interessa come gruppo è per esempio la valutazione, quelle che si chiamano le pagelle sulla carriera, dove sono un po' tutti contrari. Ma ragazzi, la valutazione di quello che sai fare qui viene fatta ogni mattina di quelli che vanno in onda. Se il salumiere lo vedi ogni giorno, l'idraulico lo vedi quando lo chiami, si capisce perché il magistrato. In ogni caso, tutti messi assieme fanno una frazione insignificante del popolo italiano. Svolgono una funzione importantissima, però stia attenta la sinistra a coprire sempre tutte le manifestazioni corporative dei magistrati. Non è possibile, non è pensabile. Allora hanno il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura che ha accompagnato tutta la stagione, per esempio, delle cose che sono state denunciate da chi ne ha fatto parte, di spartitocrazia, di lottizzazione. Cosa facciamo? Assistiamo sempre inerti a questa roba oppure andiamo avanti? Ora, siccome la riforma Cartabia che è stata presentata è una camomilla, o se volete è un brodino tiepido, per carità, è anche, diciamo così, è fatto bene, perché è stato messo gli ingredienti giusti, ma è una cosuccia. Ecco, se su quello bisogna mettere la fiducia, mettano la fiducia come sul fisco, ma non ci fa una bella figura la sinistra, proprio per niente.
Parliamo un po' di università adesso, c'è la classifica mondiale degli Atenei, prima pagina del Messaggero di oggi, balzo della capitale, balzo di Roma, crescono Luis e Sapienza, poi prima pagina sempre del Corriere della Sera, studi classici, Sapienza al top, il primo Ateneo al mondo.
Allora, sono questi titoli un po', forse vanno un po' ridimensionati e capiti, perché la soddisfazione, ma sono stati presi in questo ranking, in questa classifica, sono stati presi in considerazione 1543 istituti. Il primo italiano è il Politecnico di Milano al 142esimo posto. Quello che si legge nei titoli è la classifica, nell'insieme, diciamo, come prestazione dell'università nel suo insieme. Quello che invece si legge nella classifica è relativo alle divisioni per materie, dove ovviamente ci sono delle eccellenze, Nell'insieme l'Italia è in settima posizione come classifica. Chi è che fa la parte del leone? Indovinate, gli Stati Uniti d'America. Pensate che due università che stanno nella stessa città, a Boston, diciamo, Harvard da una parte e l'MIT da quell'altra, da sole fanno 24 primi posti, diciamo così. Quindi qual è la cosa che, dopodiché, complimenti alla Sapienza, complimenti a chi si è distinto, complimenti alla Bocconi per le varie materie dove si sono, siamo tutti felicissimi. Qual è il punto però? Il punto è che nessuno negli Stati Uniti, neanche per scherzo, ma nessuno nel mondo sosterrebbe che una laurea in economia all'MIT o in legge ad Harvard vale quanto una università che non è molto quotata del Kansas. A nessuno verrebbe in mente per scherzo di dire che quei due titoli di studio hanno lo stesso valore. Bene, noi in Italia siamo tenuti per legge a sostenere che hanno lo stesso valore, con la conseguenza che i soldi vanno di chi investe, delle aziende, dei genitori che pagano le rette, vanno verso le università più ricche che prendono sempre professori più bravi e crescono sempre di più nel ranking, e infatti fanno 24 da sole, diciamo, questi due. E noi invece premiamo quelli che fanno i laureati senza sapere se per caso non produciamo degli analfabeti. Quando poi li senti magari con la toga sulle spalle parlare, ti rendi conto che effettivamente sono passati attraverso il corso di studi facendo lo slalom sul congiuntivo, che ancora oggi le appare ostico, gli appare loro ostico. Questo è il tema. Quindi se noi mettessimo la testa a posto, abbiamo tutti gli strumenti per eccellere, se ci ricordiamo di farlo.
Termina qui la rassegna stampa di oggi, grazie come sempre al nostro Davide Giacalone, che ritroviamo domani sempre a partire dalle 7:10 circa. Grazie Davide, buon lavoro.
Se solo avrei studiato un po'
cosa
di più.
No, cosa dici? Ma cosa di orrore!
Era lì, dovevamo parlare dei congiuntivi.
Ci hai dovuto pensare. Come...
sì, perché se poi non ti viene normale,
non gli veniva.
Il brivido lungo la schiena delle 7:30. Ciao Davide, a domani.
Buona radiovisione a tutti.
Ci vogliamo occupare questa mattina di un fenomeno di cui siamo certi che alcuni di voi si sono già accorti, si sono resi conto magari nel fare la spesa o una volta arrivati a casa e togliendo i vari prodotti e gli alimenti dal sacchetto della spesa. Ha un nome un po' particolare, una crasi inglese, ma ci arriviamo dopo, perché il tema è questo. Avete magari comprato le vostre solite patatine e vi sono sembrate meno del solito, avete avuto un po' questa percezione, oppure avete comprato la vostra merendina preferita e vi è sembrata un po' più piccola. Ecco, vi stiamo dicendo che non è una percezione, sta accadendo sempre più spesso e su un maggior numero di prodotti. Diciamo che è un trucco per non alzare il prezzo ma darvi meno prodotto. Si chiama shrinkflation, ma ce lo spiegherà meglio il nostro ospite, è una crasi del verbo shrink, che è restringere, flation, inflazione, e vogliamo capirne un po' di più col presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, che è tornato a trovarci. Massimiliano, buongiorno, grazie.
Eccoci qui, buongiorno a voi.
Buongiorno Dona. Allora, abbiamo fatto un'introduzione su questo fenomeno. Le chiedo, andando al supermercato, è evidente che noi non possiamo andare lì col bilancino o insomma tastare i prodotti per vedere le confezioni, per vedere se questo fenomeno effettivamente è in atto oppure no. Che cosa possiamo fare però contro tutto ciò?
Alcune situazioni saltano decisamente all'occhio, perché voi avete citato il ridimensionamento dei prodotti, che in effetti è molto difficile da distinguere agli occhi del consumatore, ma pensiamo al ridimensionamento delle confezioni, quello invece ci appare ben più chiaramente, e moltissimi hanno notato che la classica bottiglietta da mezzo litro, quella per l'acqua ma anche per le bibite, non è più da 500 millilitri ma da 400, da 450. Le stesse lattine alle quali eravamo abituati, tanto per una birra, tanto ancora una volta per una bibita, da 33 centilitri oggi sono da 250, e quindi in quelle situazioni al consumatore salta decisamente all'occhio questo rimpicciolimento dei prodotti. Pensate che anche il classico pacco di pasta, che tutti noi continuiamo a chiamare da mezzo chilo, va riducendosi e probabilmente sarà da 400 grammi. In quelle situazioni il consumatore percepisce immediatamente questa riduzione, altre volte il fenomeno è ben più subdolo, perché si restringe soltanto il prodotto. E quindi troviamo quelle situazioni un po' buffe, in realtà offensive anche solo per l'ambiente, per cui la scatola, il packaging è rimasto delle vecchie dimensioni, mentre il contenuto si è ridotto. Tipico il caso dei prodotti per la casa, flaconi di detersivi che hanno le vecchie dimensioni, ma sono riempiti non come al solito, ma con meno prodotto.
Leggevamo un'indagine dell'Istat dove appunto venivano indicati un po' il numero di prodotti che è andato incontro a questo fenomeno tra il 2012 e il 2017, insomma è andato via via sempre più ad aumentare. Quindi diciamo non c'è una ragione prettamente economica magari relativa al periodo che stiamo vivendo. Uno dice siamo nel mezzo di una guerra, l'inflazione si sta alzando eccetera, allora per cercare di rimanere in pista si adotta questo piccolo accorgimento che insomma non sembra molto, molto corretto. In realtà un fenomeno che esiste da tanto tempo e si sta intensificando.
È proprio così, è un fenomeno che esiste da tanto tempo, solitamente era correlato a specifiche situazioni, tipicamente la decisione di un governo di aumentare la tassazione su un prodotto. In quel caso il produttore di quel determinato prodotto, per non trasferire, o meglio, per non dare l'idea di trasferire quel maggior costo direttamente sul consumatore, operava questa manovra e quindi riduceva il contenuto, così che il consumatore insomma non si accorgesse subito a scaffale che qualcosa era cambiato. Oggi purtroppo quel fenomeno fa parte invece più della quotidianità ed è un fenomeno che notiamo quasi tutti i giorni. Un tempo era più chiaro per i dolci stagionali, penso ai dolci natalizi, classico torrone che all'interno della vecchia scatola di cartone in realtà non era più della stessa lunghezza ma decisamente più corto.
Certo.
In quel caso ancora una volta il consumatore lo percepiva immediatamente perché aveva il ricordo di quello che era l'anno prima. Sui prodotti quotidiani che siamo abituati a prendere dallo scaffale e automaticamente a mettere nel carrello non ce ne accorgiamo. Infatti dico subito che l'obiezione in questi casi è: beh, il consumatore deve leggere l'etichetta e deve verificare il peso. Sicuramente vero, ma è chiaro che se sono abituato a prendere quel pacco di pasta oppure quel detersivo e a metterlo automaticamente nel carrello, evidentemente questa attenzione che dovremmo comunque avere è proprio ciò su cui giocano i produttori scorretti.
Ecco, vorrei concentrarmi un attimo su questo perché mi sembra una questione fondamentale. Allora, facciamo un caso concreto, prendiamo la pasta nella scatola di cartone. E da che mondo è mondo? Noi la troviamo sullo scaffale del supermercato in due formati, quello più frequente da mezzo chilo, 500 grammi, e poi quello da un chilo. Non costituisce insomma un costo non indifferente per le aziende rifare tutto il packaging, perché comunque bisogna cambiare, no, l'indicazione del peso, che può diventare ad esempio 460 grammi. Cioè creare un formato che fino a prima non esisteva, questo comporterà dei costi.
Comporta sicuramente dei costi, vantaggi però della sgrammatura, per chiamare la shrinkflation in italiano, cioè della riduzione del contenuto, supera di gran lunga i costi di rifacimento del packaging. Il flacone di detersivo, qualche azienda ci ha risposto, ma noi avevamo dei vecchi flaconi in magazzino, buttarli sarebbe stata un'offesa all'ambiente, ma aspettare di dover ridurre il contenuto però poteva anche essere un'altra alternativa. Insomma, voglio dire, il punto della shrinkflation non è tanto la riduzione del contenuto, è il fatto che contemporaneamente il prezzo resta lo stesso o persino aumenta.
Certo.
Perché ad esempio, venendo al tema delle merendine o dei prodotti ipercalorici, qualcuno giustamente dice: ma veniamo incontro al consumatore riducendo le dimensioni di un gelato o di una merendina, il che è sicuramente apprezzabile dal punto di vista salutistico, ma a quel punto non farmi lievitare il prezzo, perché altrimenti è una vera e propria speculazione.
Donna, abbiamo veramente pochi secondi, ma la domanda qui mi è venuta spontanea: ma come ci tuteliamo da questo? Possiamo farlo? Dobbiamo stare molto attenti? Che facciamo?
Il nostro superpotere da consumatori resta quello di guardare le etichette, di scegliere con attenzione, non sottovalutando che abbiamo il potere di punire un comportamento scorretto. Aumentare i prezzi, intendiamo, soprattutto in questo momento, è del tutto legittimo, ma farlo in modo scorretto ed opaco non possiamo accettarlo.
È così. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, grazie per essere stato con noi e grazie per vigilare insomma anche su tutto questo genere di fenomeni. A presto e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie. Da Dona a Donna, Antonio Mazzi, buongiorno.
Che imbarazzo.
Ciao Donna.
Stavolta parla Bacone, capito?
Oh, Francis
Bacone. Addirittura.
Prego.
va bene?
Vai.
Un uomo che medita vendette mantiene sempre aperte le sue ferite.
Vero.
Bella, un uomo che medita vendette mantiene sempre aperte le sue ferite. Grazie, donna.
Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.
Torniamo sui risvolti economici della guerra, parliamo da giorni di sanzioni, di ritorsioni della Russia che potrebbero avere anche gravi conseguenze sull'economia europea e italiana, sulle nuove sanzioni. Zelensky nel frattempo ha risposto che vanno bene ma non sono sufficienti, insomma sono molti i temi di cui ci vogliamo occupare, ma soprattutto dal taglio economico. Allora approfondiamo col professor Nicola Borri, che è docente di asset pricing presso la LUIS Guido Carli. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno professore. Allora proviamo a fare un po' il punto su queste sanzioni. Abbiamo detto un nuovo pacchetto arriva, è da settimane che ne sentiamo parlare, ma ci sarà un momento in cui inizieremo a vedere gli effetti di queste sanzioni? Sono efficaci? Quali sono le ricadute, se ce ne saranno davvero?
Innanzitutto è bene chiarire che queste sanzioni hanno un primo effetto sulla Russia e hanno l'obiettivo di, come dire, mettere una pressione su Putin e sulla Russia per interrompere l'aggressione all'Ucraina. È difficile avere contezza precisa dell'effetto che hanno sull'economia russa, perché la Russia è un paese molto poco trasparente, però molti dati, come dire, non precisissimi, ci dicono che gli effetti ci sono. Per esempio, hanno costretto Putin a instaurare un regime di controlli di capitale molto forti. Cosa significa? Significa che sta cercando di evitare che i russi portino denaro all'estero, come dire, per metterlo in salvo. Quindi questo è un segnale che la situazione economica in Russia non è delle più facili. Certo, sappiamo anche l'export principale della Russia è petrolio e gas, e lì le sanzioni al momento non sono così stringenti, e questo è l'ambito nel quale le nuove sanzioni, come dire, vanno a colpire, in particolare sul petrolio e non ancora sul gas, che è quello che, diciamo, che è più rilevante, diciamo, soprattutto per noi, per la Germania.
Esatto, soprattutto per noi, per la Germania, che se non sbaglio è il paese dell'Unione Europea che ha una dipendenza maggiore dal gas russo. La domanda che tutti ci facciamo è quanto il nostro paese potrà sopravvivere in termini di fabbisogno senza il gas russo. Anche ieri dalle parole del Premier Draghi sono arrivate delle risposte in questo senso.
Questa è un'ottima domanda, non c'è una risposta facile, nel senso che innanzitutto va distinto un impatto nel brevissimo periodo, non so, nel mese successivo un'eventuale interruzione del flusso di gas russo a più lungo periodo. Nel breve periodo chiaramente è molto difficile sostituire questo gas, e quindi i costi potrebbero essere molto ingenti, ecco perché per esempio ieri appunto Draghi ha fatto riferimento a quanto siamo disposti, diciamo, a rinunciare, no? Nel lungo periodo però le stime di tutti gli economisti dicono che anche questi input, che sembrano essere così importanti, possono essere sostituiti in vario modo. Ad esempio c'è uno studio dei principali economisti tedeschi per la Germania, non per l'Italia, che anche nello scenario, diciamo, più avverso, in cui la Germania interrompe in maniera molto importante l'import di gas russo, vede una riduzione del PIL nell'immediato del 3%, che questo è lo scenario più negativo secondo questi economisti, che è comunque una riduzione importante, ma giusto per avere un paragone, inferiore a quella per esempio che abbiamo avuto durante la pandemia in Germania, che è stata di circa il 5%. Quindi effetti negativi sì, ma innanzitutto nel breve periodo e non, diciamo, così disastrosi.
Allora, naturalmente, professor Borri, ci stiamo concentrando soprattutto sulla parte energetica, quindi il gas e queste tematiche, ma ce ne sono altre, cioè le nostre esportazioni, per esempio, verso questo paese, potrebbero, anzi decisamente subiscono delle difficoltà molto importanti, e anche qui vorremmo capire quanto pagherà, o comunque un'idea di quanto potrà pagare l'Italia proprio rispetto ai prodotti che noi esportiamo verso la Russia.
Queste sanzioni dal punto di vista del nostro export sono ovviamente molto importanti, pensiamo ai settori del lusso, ma anche ai settori invece più domestici legati al turismo, quindi l'impatto c'è sicuramente, però credo che sia importante come dire, analizzare l'aspetto dell'impatto economico non solo guardando diciamo ai costi che ovviamente sono molto importanti e che interessano tanti, tanti di noi, ma anche ai benefici, no? Quindi l'obiettivo di queste sanzioni è quello di cercare di diciamo interrompere, no, questa guerra il prima possibile, e prima si interrompe più prima l'economia ricomincia a funzionare, prima possiamo per esempio ricominciare a inviare, non so, il nostro export in Russia qualora queste sanzioni venissero sollevate. Quindi è per questo motivo che credo che sia molto importante la distinzione fra questi effetti di breve periodo che possono essere importanti sia, non so, per l'energia ma anche per il nostro export, e gli impatti più di lungo periodo. Nel lungo periodo l'interesse della nostra economia è che vi sia una situazione di pace in Russia e Ucraina, e quindi dobbiamo vedere un po' queste sanzioni come un costo nel breve periodo che cerca di migliorare una situazione invece più di lungo periodo.
Ecco, leggevamo, professore, che su tutta la questione dei rubli, per esempio, ci sono state moltissime polemiche, no? Quindi la richiesta della Russia che i pagamenti vengano fatti con la loro moneta, in realtà poi sembra si sia rivelato una sorta di falso problema, perché c'è la questione dei doppi conti, quindi la possibilità comunque per noi acquirenti di pagare in euro e poi in automatico vengono riconvertiti, però alla fine comunque Putin ha raggiunto il suo risultato perché il rublo è risalito.
Ah, questa è anche una questione molto interessante. Io credo che oramai la maggior parte degli economisti, dopo aver, come dire, un po' lottato con l'incertezza e la difficoltà di capire, come dire, esattamente la politica di Putin, ha concluso che è una politica soprattutto cosmetica, nel senso che dal punto di vista di paesi come l'Italia e la Germania che acquistano il gas e il petrolio cambia praticamente nulla, perché noi prima utilizzavamo gli euro per comprare il gas, ora utilizziamo gli euro per comprare i rubli e poi immediatamente versiamo i rubli per comprare il gas, quindi diciamo a noi non cambia assolutamente nulla. A mio giudizio la ragione per cui Putin ha portato avanti questa politica, più che per colpire i paesi diciamo non tanto amici come lui ha detto, è invece una ragione più domestica, cioè quella di avere un maggiore controllo su il denaro che questi grandi oligarchi ricevono dalla vendita del gas, del petrolio, e che se ricevuto direttamente in euro poteva essere facilmente portato all'estero, come dire, cosa ovviamente che a Putin non farebbe piacere. Se invece depositato presso una banca russa, chiaramente lì Putin ha più controllo. Per quanto riguarda l'apprezzamento del rublo, no? dopo diciamo un primo crollo che abbiamo avuto alla fine febbraio, anche lì è difficile, come dire, capire quanto questo apprezzamento sia reale, perché attualmente quasi nessuno nel mondo occidentale può comprare, diciamo, rubli, quindi è un mercato in cui, come dire, gli economisti direbbero poco liquido, ovvero i prezzi che vediamo potrebbero essere non veramente rappresentativi del vero valore, semplicemente perché ci sono molte poche transazioni. Quindi io sarei molto cauto nell'affermare, come dire, che c'è stato questo grande recupero del rublo. Potrebbe essere un recupero, come dire, fittizio, come in tanti paesi, no, dove ci sono, non so, penso all'Argentina o paesi che certo hanno avuto periodi di grande inflazione in cui c'è un cambio ufficiale e poi c'è un cambio di mercato che è completamente diverso dal cambio, come dire, ufficiale.
Allora staremo a vedere che cosa accadrà a livello di dinamica nelle prossime settimane. Senza dubbio però dalle parole di ieri del Premier Draghi abbiamo il segno concreto di quanto, insomma, questa guerra stia peggiorando le prospettive di crescita anche per il nostro paese. Grazie a Nicola Borri dell'Università Luiss di Roma, abbiamo visto, insomma, l'exploit del suo Ateneo nella classifica mondiale delle università, quindi insomma attraverso lei facciamo i complimenti a tutti i professori, docenti che lavorano alla Luiss, anche alla Sapienza di Roma, perché c'è un vero e proprio exploit della capitale.
Ah, e questo fa molto. È anche un buon periodo per i giovani leve per studiare l'economia, perché abbiamo capito come diventa importante in questo periodo comprendere questi fenomeni per, come dire, poter disegnare politiche migliori
per decifrare il presente, che è una sfida importantissima. Grazie professore, a prestissimo.
Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Continuiamo a parlare da un lato di economia, dall'altro di qualcosa che ci riguarda tutti, perché ogni giorno facciamo i conti con l'immagine di noi che mostriamo agli altri, e da qualche anno a questa parte ancora di più questo fenomeno viene accentuato con l'avvento dei social. Pretendiamo attenzione, forse così tanto da rinunciare in più occasioni anche alla nostra vita privata e, a generale, lo accennavo, anche nuove forme di economia. Di questo si parla anche all'interno del nuovo libro di Guia Soncini, L'economia del edito da Marsilio. L'autrice Guia è ai nostri microfoni, buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, ma per esempio questa cosa di mettere il video nella radio, a chi è venuta in mente?
È una cosa rivoluzionaria, che voglio dire, è un'invenzione, quella della radiovisione, che ha fatto scuola. Come dire?
No, ma capisce che però ci tocca essere pettinati di mattina.
immagino.
Allora, aspetta Guia, però questa cosa mi ha molto incuriosita. Se non fossimo tutti sotto l'economia del sé, no? Sotto l'essere assolutamente social, ce ne fregheremmo o no di essere pettinati o truccati? Anche in video e anche in radio?
Ce ne fregheremmo, però, attenzione, in realtà prima dell'economia del sé è venuto il telefono con la telecamera. Perché quando noi non ci guardavamo tutto il tempo, la situazione psicologica di tutti noi era diversa.
Era migliore?
Nel 1996, con una conduttrice televisiva che passava tutta la diretta a guardarsi nel monitor. Il monitor di servizio è quello dove tu vedi l'immagine in onda, e lei quindi si controllava come fosse uno specchio. Mi sembrava matta, e invece aveva ragione lei, era avanti, perché adesso passiamo tutto il tempo a guardarci nel telefono.
Cioè è un telefono, ma è anche uno specchio, diciamo, nella nostra vita quotidiana.
È uno specchio, ma è anche una droga, perché infatti adesso io sono qui che ho la mia immagine nel video in cui sono collegata con voi e penso non sono abbastanza pettinata, invece di pensare alle cose che dovrei dire.
Che cos'è l'economia del sé, Guia?
L'economia del sé è quel fenomeno per cui nel momento in cui ci hanno dato un grande centro commerciale che è Instagram, poi ce ne sono delle succursali, ma Instagram è quello principale, abbiamo capito che stare lì e prendere i cuoricini e mettere in onda i nostri compleanni, le nostre sbucciature al ginocchio, il nostro lavoro, il compito di nostro figlio, tutto quello che ci succedeva, era una cosa che forse si poteva monetizzare, no? Forse se io sto tanto, comunque, tutto il giorno col telefono in mano, tutto il giorno a mostrarti tutta la mia vita, a quel punto posso approfittarne per venderti il mio salone di manicure, la pulizia dei denti che faccio nel mio studio, oppure il libro che ho scritto.
Quindi è la nuova economia. Senti Guia, però io posso fare una riflessione. Citi anche, pare, di Chiara Ferragni come un archetipo del nostro tempo, però vogliamo dire che è faticoso ed è un vero lavoro stare sempre con uno smartphone in mano, con un set fotografico montato, con quattro persone davanti che ti riprendono, sei d'accordo?
Certo che è un vero lavoro, se vogliamo parlare, diciamo, dell'attualità e delle cose serie che sono successe alla famiglia Ferragni di recente. Io ho trovato molto interessante che quando, dopo una settimana, 10 giorni dall'intervento di suo marito, lei ha ricominciato a fare quello che fa, quello che è il suo lavoro, a postare sul suo canale i suoi ombretti, le sue borsette, le cose che vende, un sacco di persone che conosco si sono scandalizzate. Ah, ma come? Ah, ma se lei fosse stata una commercialista e fosse tornata in ufficio, nessuno avrebbe fatto un plissé, perché siamo tutti adulti e sappiamo che per quanti guai uno abbia, a un certo punto la vita continua.
È così. Nel libro sostieni una tesi che vorrei ci spiegassi, perché mi ha molto incuriosito. Tu scrivi che il successo di Chiara Ferragni è un po' lo stesso successo che negli anni 90 incarnavano i protagonisti dei migliori romanzi comici inglesi, e prima ancora era stato il successo delle televendite di Mike Bongiorno. C'è un filo rosso che collega tutte queste cose, ma qual è la vera novità di Chiara Ferragni, per esempio?
La vera novità di Chiara Ferragni è il declino degli intellettuali, per cui Mike Bongiorno aveva Umberto Eco a commentarlo e Chiara Ferragni a me. Dopodiché esiste ed è sempre esistita, tu citavi Mike Bongiorno, una medietà. Quando io parlo di romanzi inglesi parlo di, per esempio, Bridget Jones o dei romanzi di Nick Hornby, che hanno avuto la grande forza di farci dire: succede anche a me, quindi sono normale, quindi non sono io, che nel caso di Bridget Jones non sono io l'unica che conta i chili sulla bilancia e se li segna, o nel caso di Nick Hornby non sono l'unico che fa le classifiche dei dischi preferiti della sua vita. Questa cosa di trovare uno specchio nelle cose che consumiamo, che leggiamo, che guardiamo, che adesso guardiamo sul telefono e una volta leggiamo nei romanzi, è una cosa che ha sempre funzionato, no? Noi non vogliamo una cosa che ci elevi, vogliamo una cosa che ci somigli e che ci faccia dire: tutto sommato non sono poi tanto malaccio.
Abbiamo bisogno di conferme, siamo umani, Guglia, sì. Ancora, diciamo che ancora qua siamo.
Il problema nasce quando poi sono i politici a diventare, no, qualcosa a metà tra un politico e un influencer, Repubblica dei Gattini.
Il politico dell'orizzontalità ha colpito i politici più di tutti.
Tantissimo, tantissimo, perché anche lì una tattica per farsi vedere o per sembrare vicini alle persone. Grazie a Guglia Soncini, l'economia del sedito da Marsiglio.
Grazie a voi, buona giornata.
L'attualità, in quest'ultima parte della trasmissione, ci piace farlo con chi di attualità vive tutti i giorni perché la racconta anche in diretta. Allora abbiamo con noi il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis, grazie per essere con noi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno direttore. Allora, nelle scorse ore la presidente del Parlamento europeo Metsola ha detto: se non aiutiamo Kiev a vincere la guerra, l'Europa fallisce. Le faccio commentare queste parole, vorrei partire proprio da qui perché la presidente dell'Europarlamento sarà anche una delle vostre ospiti a Live In, l'evento che avete a Bari domani e dopodomani. Prego direttore.
Grazie, sì, questa dichiarazione tra l'altro è l'anticipazione dell'intervista che andrà in onda in forma integrale proprio a Levin. E devo dire che la Presidente del Parlamento Europeo è in questo momento probabilmente la leader europea che più sta interpretando l'urgenza dell'Europa di essere coesa e di essere una voce chiara contro, in questo momento ovviamente, l'invasione di Putin e le conseguenze che stiamo vedendo purtroppo tutti i giorni anche sulla popolazione civile. Riguardo alla frase in sé, devo dire che è una frase che raramente si sente nella politica europea, parlare di fallimento dell'Unione in una circostanza come questa è probabilmente un inedito, per cui abbiamo di fronte a noi sicuramente una grande sfida, lo hanno i nostri leader europei e sicuramente anche l'Italia ha una sfida molto importante davanti a sé, perché dovrà essere parte assolutamente fondamentale di questo processo.
Allora De Bellis, sempre rimanendo in tema di scelta comunicativa, andiamo anche a quella delle parole ieri di Draghi: preferite la pace o l'aria condizionata? Che tipo di messaggio è, che così diretto, no? Che cosa dice di Draghi questo modo di comunicare?
Beh, è un Draghi che non è nuovissimo a questo tipo di frasi, diciamo, shock. L'abbiamo già visto in altre situazioni. Non è in realtà una consuetudine, ma ogni volta che lo ha fatto nella sua esperienza da Presidente del Consiglio ha colpito nel segno. Devo dire che questa è una frase che nelle redazioni dei giornali, dei telegiornali, come mood girava già da qualche tempo, perché siamo tutti consapevoli, guardando i numeri del nostro approvvigionamento di gas, che le conseguenze della guerra potrebbero essere molto impattanti per tutti noi, per cui l'arrivo di un eventuale blocco, di un embargo alla fornitura del gas porterà il blocco del, diciamo, una riduzione dei consumi energetici, quindi verso l'estate la riduzione dell'aria condizionata e in inverno la riduzione dei riscaldamenti, per cui là tutti noi cittadini dovremo fare delle scelte, dovremo accettare delle conseguenze. Credo che dirlo in maniera così chiara come l'ha fatto Draghi ieri sia estremamente efficace e mostri anche un lato particolarmente, come dire, ruvido da un certo punto di vista, ma essenziale del Presidente del Consiglio, che in questo momento è importante non solo comunicativamente.
Direttore De Bellis, c'è un'immagine che ieri è stata molto condivisa, l'abbiamo anche raccontata all'interno dei nostri giornali orari, ovvero l'immagine del Papa che tiene una bandiera ucraina arrivata direttamente da Bucha. Nei giorni scorsi si è parlato di un suo ipotetico viaggio. In generale, l'idea che la Santa Sede possa fare da mediatore, insomma, all'interno di questa crisi è un tema che, insomma, è apparso spesso. Secondo lei è possibile? A che punto siamo su questo fronte?
Sicuramente è possibile, sappiamo che da molte settimane è in corso un tentativo di avvicinamento del Vaticano a una forma di mediazione. Chiaramente la diplomazia vaticana ha i suoi tempi e le sue regole, per cui non possiamo aspettarci grandi uscite pubbliche. Quella di ieri del Papa è stata già un'uscita fortissima rispetto alle abitudini, però io credo che sotto traccia si stia muovendo molto, appunto nelle segrete stanze vaticane, e che una prospettiva, non so se di un viaggio diretto del Papa a Kiev, ma comunque di un intervento vaticano in mediazione, partendo ovviamente dalla relazione con il Patriarcato di Mosca, sia in corso, che nelle prossime settimane potremo vedere anche uno sviluppo su questo fronte.
Ecco, direttore, voglio restare proprio a Papa Francesco, perché mi colpiva un altro fattore, cioè quando il Papa parla in modo molto diretto dell'ONU. Lui dice che in questo periodo stiamo assistendo all'impotenza dell'ONU, e questo, insomma, a che riflessioni lascia spazio, ricordando che l'ONU è nata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, e può cambiare, può uscirne cambiata, e soprattutto necessita di un cambiamento messo in evidenza magari da questo conflitto?
Sono tanti anni che si discute dell'impotenza dell'ONU. Chiaramente per noi occidentali questa impotenza è sempre un po', come dire, secondaria rispetto al fatto che raramente i conflitti hanno riguardato il mondo occidentale e l'Europa in particolare, per cui noi ce ne accorgiamo soprattutto in questo momento. Io credo che una riforma dell'ONU è essenziale, un'organizzazione internazionale che come l'ONU, nata appunto come ricordavate alla fine della Seconda Guerra Mondiale, sia fondamentale, a maggior ragione in questo momento. Non è questo l'ONU che può entrare in maniera decisiva nel futuro della nostra umanità e nel nuovo secolo, perché in questo momento, seppur questo secolo, questo millennio è cominciato da poco, siamo entrati in un'altra fase storica, sì, per cui anche le istituzioni internazionali, anche le organizzazioni internazionali dovranno cambiare per rispondere alle esigenze di queste mutazioni.
Queste nuove. Allora ricordiamo, direttore Giuseppe De Bellis, ancora in esterna, diciamo così, live in, questa volta a Bari, 8-9 aprile, incontri, panel, interviste, 2 giorni, ovviamente il focus è quanto accaduto negli ultimi 2 anni, la crisi pandemica e la situazione geopolitica legata al conflitto Ucraina-Russia. Grazie direttore De Bellis, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Noi torniamo lunedì e domenica all'Indignato Speciale.
C'è tutto, hai detto tutto. Ciao Enrico, ciao Massimo.
Ciao Giusy.
Ciao. Ciao, ciao.